Intermezzo, a cura di Ugo. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Dogana, un ricordo di 35 anni fa. In Libia, all'aeroporto di Tripoli, chi staziona nell'atrio extradoganale gode di una balconata assai istruttiva. Dall'alto, infatti, si domina sul salone, dove un'umanità derelitta affronta la caienna del controllo bagagli. Qui l'osservatore più incallito non può restare indifferente di fronte alle procedure rigidamente imposte e altrettanto solertemente applicate sui disgraziati in transito. Alle 3 di una qualsiasi notte, un ominide gallonato ordina l'apertura dei fagotti a uno sparuto drappello di partenti dall'aspetto cencioso. L'aereo è già pronto sulla pista, ma l'imperturbabile doganiere riesce a farsi esibire l'intero contenuto di pacchi e valigie. Dopo aver districato un sartiame di nastri e cordini, gli involucri offrono un ammasso di povere cose, delineando esistenze che nulla hanno a che fare con le laute prebende di un commercio di droga. Eppure il doganiere infierisce. Rivolta gli indumenti con gesto annoiato, li scompiglia uno a uno e li butta in un angolo, ammonticchiandoli a caso. Palpeggia le tasche, controlla le fodere, sfoglia i libri, legge le carte, raggiunge il fondo delle valigie e comincia a strappare i rinforzi. Quando l'ineffabile funzionario, senza proferire parola, passa al vicino, il primo malcapitato può finalmente raccogliere da terra le masserizie sparse, ritentando un assemblaggio che aveva raggiunto vertici di alta ingegneria. Il balcone dell'aerostazione di Tripoli è un osservatorio stupendo sull'ottusità umana. Ma altrettanto istruttivo è il controllo doganale all'aeroporto moscovita di Sheremetyevo. La burocrazia sovietica vi raggiunge vertici di raffinatezza, filtrando gli ospiti in una serie di controlli a setaccio che rammenta il processo lavorativo di un laminatoio. Dopo un volo che ha fatto saltare due fusi orari alla bella velocità dei 900 chilometri, la dogana riesce a farne perdere il doppio al viaggiatore in arrivo. Come a Berlino Est, specchi inclinati studiano il passeggero nelle diverse angolazioni e l'occhio severo del poliziotto di servizio assume un cipiglio che non lascia speranza. Ci si sente scrutati fin nelle viscere, intrisi di sospetto, colpevolizzati nel nulla. Anche qui i bagagli passano i raggi. Le riviste, i libri vengono sfogliati, gli anelli studiati in peso e valore. Si raggiunge la parte libera, cosiddetta libera, dell'atrio letteralmente distrutti, anche perché, quando si credeva di avere terminato, si scopriva di dover affrontare un'ennesima coda sfibrante. Se il balcone dell'aerostazione di Tripoli esprime la brutalità di una norma applicata alla lettera, l'aeroporto moscovita di Sheremetyevo rispecchia tutte le assurdità del nostro tempo. Paura e politica annullano i vantaggi delle conquiste tecniche e riducono l'uomo a un animale da fiera. Sarebbe bello che i capi di Stato vivessero le esperienze doganali con l'umiltà dell'uomo comune. Verrebbero indotte a iniziative illuminate, perché al di là di ogni frontiera vivono popoli che vogliono amarsi. Conoscendosi meglio, si soffocherebbero le ideologie deliranti e si getterebbero le basi di una fratellanza universale che all'alba del XXI secolo sembra ancora utopia. Resta oggi la constatazione di una solerzia nei funzionari affrontati che ricorda la psiche del rinoceronte infuriato. Le leggi ci sono e vanno applicate, ma si può renderle umane, applicando con un modesto buonsenso anche il rispetto del prossimo. La metodica di lavoro del libico che scompiglia e rompe ogni cosa lascia un profondo disgusto. Rammenta le procedure dei lager, suggerisce considerazioni assai tristi sulla capacità intellettiva dell'uomo. Forse quel doganiere non maturerà più, ma le nuove generazioni dovranno necessariamente ridicolizzarlo nella misura in cui oggi si guarda alle vessazioni dei militari al potere. La dogana sovietica è ancora più colpevole perché è ingresso di un paese che si candida alla guida del mondo, coltivando sospetto, respinge ogni speranza di progresso e di intesa. notturni di Frédéric Chopin. Avvenire di martedì 18 settembre. Mauro Armanino scrive. Il titolo: c'è una lunga linea irregolare nella sabbia del Sahel. All'inizio tutto è solo sabbia. La linea arriva subito dopo, da mano divina, per delimitare lo spazio e l'identità delle sue creature. Il solco si trasforma in ferita per l'uccisione di un fratello a opera del fratello. Caino e Abele firmano sulla sabbia la prima frontiera conosciuta. Da allora in poi, una linea nella sabbia accompagna l'umana avventura fino ai nostri giorni. Quella che attraversa ora il mondo non è che una continuazione delle precedenti. Linee tracciate per generazioni tra guerre, armistizi, piste carovaniere per schiavi, tratta di concubine e di mercanzie. Su queste linee sono passate, spesso assieme agli eserciti, idee, culture, navi e religioni. Le nostre invece no. Nel Sahel abbiamo innumerevoli linee nella sabbia che si cancellano dopo averle create. Se ne fanno di nuove ogni giorno che passa. Sono linee irregolari, tracciate da pneumatici di fuoristrada, che assomigliano al primo solco. Sono solo i nomi e il numero dei fratelli a essere cambiati. Alcune linee arrivano a destinazione. Partono da una riva, proprio ciò che il nome Sahel significa, per raggiungerne un'altra. Da lì, come per magia, la linea si getta nel mare e diventa una scia, una cometa, un gorgoglio, un'onda come le altre. Le linee nella sabbia e le linee nel mare si cancellano entrambe dopo essersi faticosamente inseguite. Non risultano registrate da alcuna parte. Si trovano invece nelle punteggiature colorate delle cartine dei movimenti delle migrazioni irregolari in Africa, a sud di Lampedusa. Sono talvolta stimate dalle agenzie specializzate nelle statistiche del nulla, che prosperano come mai nelle nostre zone. Altre invece no. Non arrivano da nessuna parte perché si perdono prima. Devono scappare, nascondersi, evitare trappole e controlli di milizie pagate per fermarne il tracciato. Sono linee interrotte nel deserto di pietra e di sabbia. Quando due di queste linee si congiungono, perdendosi, si formano in genere una croce di sabbia. Una linea nella sabbia della povertà unisce tra loro i paesi nei bassi fondi della classifica dell'umano sviluppo, stilata dall'apposito ufficio delle Nazioni Unite, ne conferma il tracciato. Ultimo è il Niger, dove una linea di sabbia diventa strada di laterite tra le foreste che lo unisce al Centrafrica, distrutto dalla guerra. Sale poi al Sudan del Sud, che ultimo nato tra i paesi del globo, ha la sfortuna di possedere petrolio in quantità, proprio come il Chad, che cambia la linea nella sabbia in condotti per esportare il petrolio a uso cinese, controllato e garantito. Il tracciato termina nel Burundi, quest'ultimo della classifica, che gioca coi fantasmi del passato per paura del presente. Linee irregolari, clandestine, inaffidabili e inaccettabili, per chi vorrebbe che il mondo continuasse a girare sempre dalla stessa parte. L'unica giusta per loro. Le linee perse nella sabbia sono una delle ultime occasioni per cambiare la direzione delle stagioni della storia. Seguendole passo a passo si arriva da noi. Siamo diversi da voi. Non facciamo ponti levatoi, palizzate o muri di mattoni. Non scaviamo fossati o trincee dietro le quali barricarci per paura dei barbari. Facciamo a meno dei vostri permessi di soggiorno temporaneo a chi vi offre garanzie di tranquillità. Ripudiamo i vostri trattati e le alleanze rinnovabili a vostro piacimento. Non ci illudono le vostre promesse di solidarietà umanitaria e neppure i vostri discorsi sui diritti umani. Vendete armi a entrambi i belligeranti e poi li fate sedere al tavolo di pace da voi presieduto. Credeteci, siamo diverse da voi. Ci limitiamo a scrivere sulla sabbia e a tracciare una linea che il vento cancella al suo passaggio. Su questa linea inesistente fabbricate reticolati e piazzate sensori pronti a ringhiare come cani addestrati alla caccia di stranieri. Formate addetti per i controlli di una frontiera che avete deciso di costruire per dare lavoro alle vostre imprese coloniali. Date soldi ai nostri politici perché allontanino ogni traccia possibile della linea scavata nella sabbia. Non vi siete accorti che dalla linea di sabbia hanno incominciato a nascere alberi e fiori? Questo articolo porta la firma di Mauro Armanino, figurava su Avvenire di martedì 18 settembre. Il valore divino dell'umano, di Jesús Urteaga Lloydi, edizioni Ares. Se stiamo lottando contro i nemici della Chiesa, non possiamo certo difendere le loro posizioni, ma nemmeno possiamo coprire coloro che si sono assuefatti a vivere le cose di Dio in maniera vergognosa. Non possiamo riversare tutta la colpa sugli uomini cattivi, siamo noi a doverci esaminare prima di lacerarci ipocritamente le vesti. Siamo obiettivi. Se apriamo un po' gli occhi sulla realtà, ci renderemo conto che il cattolicesimo deve lottare per liberarsi dal pesante discredito di cui molti cattolici ricoprono la Chiesa. Urge ravvalorare il senso di ciò che è cristiano. Nei primi tempi della Chiesa i fedeli erano temuti. Oggi si compatisce, e fra tante altre ragioni, verrà a segnalare la mancanza di uomini. Viviamo nel mondo e dobbiamo sapere essere uomini nel mondo, non mondani. Il cristiano non può, bensì deve, acquisire una sua ben distinta personalità. Conserverà il proprio carattere, i propri modi, per nulla effeminati, le proprie affezioni, i propri gusti, la propria sensibilità. Conserverà tutto ciò che ha di umano, se non lo allontana da Dio. Gli uomini che sono riusciti a far scrivere il proprio nome accanto a quello di altri santi sono tutti diversi, ognuno con la sua peculiare fisionomia, diversi per il fatto di essere uomini, ma con uno spirito che è il medesimo in tutti. Mettere i giovani in uno stampo perché vengono fuori tutti uguali, opachi in colori, è inumano e deformante. Non pretendiamo di copiare i gesti dei santi, i loro comportamenti, questo è puerile e detestabile. Non ci è stato dato che un nome e un esempio, Cristo. Egli è l'unico che il Creatore ci ha messo di fronte, come modello da imitare, quindi come esempio della nostra santità. Ciascuno esamini la propria condotta, e allora solo in se stesso e non negli altri troverà motivo di vanto. Ciascuno, infatti, porterà il proprio fardello. Non ci deve far paura parlare di personalità, anche se questa parola si può erroneamente scambiare per orgoglio, e di fortezza che non è cocciutaggine, e di virilità, e di gagliardia, e di valentia. Virtù queste che sono tutte necessarie per vivere sulla terra fra gli uomini. Sono, fra le altre, le virtù di un cristiano. Sì, si può lodare o uccidere un uomo di Cristo, ma mai disprezzarlo, mai. Quest'uomo lascia una traccia nel suo cammino sulla terra, deve lasciarla. Ha dato alla sua vita un senso divino, e non c'è forza umana che possa farlo deviare. Che ci riconoscano per cristiani dal nostro vivere, in un medesimo spirito. Sarà questa la meraviglia per i lebbrosi che riempiono la terra. Questo è lo scottimento più violento per gli anchilosati che ci guardano con sdegno. In ciò vi riconosceranno che siete miei discepoli, nell'amore di Dio, nella carità verso il prossimo, e nella gioia e nel portamento regale della vostra anima. Non posso fare a meno di ricordare l'errore, Penso sia proprio questa la parola, l'errore che si commette allorché si pretende di formare, anche solo esteriormente, tipi di santi. E seppure ciò non si desidera coscientemente, il risultato resta immutato. Ci ha fatto sempre pena, poiché sono molte le volte che si è ripetuta, questa storia che tutti conosciamo. Quel ragazzo bravo, studente, allegro, buontempone e scherzoso, che scelse la parte migliore, che corrispose generosamente a una vocazione divina. L'abbiamo visto pochi anni dopo, incurvato, alquanto intimidito, con gli occhi bassi. Il suo sorriso aperto è scomparso ed è stato sostituito da un ghigno sgradevole. Non è capace di guardarci fisso, come faceva prima. La sua conversazione era piacevole e animata, ora sempre fretta. Non vuol frequentare la nostra compagnia, fugge dalla nostra conversazione. Ce l'hanno cambiato. È lo stesso, ma no, adesso è un altro. Ha migliorato molto la sua vita interiore, non lo mettiamo in dubbio, ma non è vero che si sono dimenticate di formare in lui l'uomo? Ebbene, per diventare migliore, è forse necessario smettere di essere normale? Prima ero un ragazzo che si distingueva nello studio, nel gioco, nel buon umore. Ovunque lo si trovasse si poteva contare su di lui. Oggi lo abbiamo visto fra gli altri del gruppo, era uno dei tanti. Tutti erano uguali. Il ragazzo che è dotato di personalità adoperava l'io, il tu, il lui, oggi ci ha rivelato, attraverso il suo comportamento, di non saper coniugare altro che i verbi impersonali. Piove, fa freddo. Prima era dotato di una forte personalità, adesso l'ha avvilita. Ma ancora insistono, scusandosi, nel dire che questo giovane adesso medita e fa orazione. E noi indugiamo a pensare, è possibile che la grazia distrugga la natura? No. Sono gli uomini che l'hanno erroneamente distrutta. Non si può mutilare in niente l'essenza umana, né sottrarre alla natura dell'uomo le sue buone qualità. Privarsi di ciò che ha di buono l'uomo, ed è molto, è la cosa più deleteria che possa fare un cristiano. Sviluppa la tua natura, la tua attività umana, sviluppala sino all'infinito. Tutto ciò che impicciolisce, contrae, restringe, che ci lega per paura, non è cristianesimo. Bisogna adoperare una parola diversa da spersonalizzazione per indicare la totale purificazione dal peccato e dalle cattive inclinazioni che l'uomo, con l'aiuto di Dio, deve raggiungere. Hai bisogno di sviluppare la tua personalità, è una tua esigenza fondamentale. Pur avendo la certezza che tutti sono chiamati al regno dei cieli e che tutti gli uomini possono diventare santi, ritengo sia da incoscienti lasciare le nostre organizzazioni nelle mani di persone inette, per buone o bonaccione che siano. Quel giovane Shock e quella giovane Melensa hanno un posto nelle nostre file, di ciò non si può dubitare. Sono malati che esigono cure da malati. Non devono quindi mai occupare posti di responsabilità, eppure li occupano. Si disperde così il nostro prestigio, come la pioggia sul terreno. Bene ha ragione, dobbiamo pretendere che il cristiano raggiunga uno sviluppo della sua personalità umana più completo di chi vive fuori del cristianesimo. Mai però ci avvenga di fraintendere orgoglio e personalità, che è condizione umana indispensabile all'individuo. Senza umiltà non raggiungerai un'autentica personalità, sarà fettizia. Al massimo ti darai delle arie, avrai molta chiacchiera, molta faccia tosta. Non confondere i termini. Ma non ti spaventare. Considera l'insistenza di Papa Pio XII sulla personalità e sulla capacità individuale. Non vi saranno in queste disgraziate nazioni uomini degni di questo nome, segnati con il sigillo di una vera personalità e capaci di rendere possibile la vita intera della società. Uomini che sappiano contemplare Dio, il mondo e tutti gli eventi, grandi o piccoli, che in esso avvengono, alla luce di forti convinzioni. Mi domandi se hai personalità? Domandati piuttosto se dimentichi di essere te stesso quando ti mescoli con gli altri. La moltitudine ti vince? Per salvare la moltitudine, è ciò che vogliamo, è necessario non appartenerle, anche se è con essa che si vince. fortezza e virilità. Saulo, il persecutore dei cristiani, è tutto un inno al furore. I discepoli di Cristo vanno crescendo e moltiplicandosi in tutto il mondo con la rapidità del fuoco e finiranno, se non si fa attenzione, per demolire ciò che Saulo si è proposto come ideale. Non può tollerare questa Chiesa che per lui è eresia. Detiene tutti i poteri civili per infliggere la morte a coloro che a suo giudizio desiderano il crollo dell'impero. Saulo, il distruttore delle chiese di Dio, entrando nelle case, strappava con violenza uomini e donne e li metteva in carcere. Saulo incute paura ai cristiani. Ma Dio conosce la lealtà di questa sua creatura per i principi che li infiammano e lo rovescerà violentemente da cavallo perché cambi cammino. Saulo si arrende a Dio. Alcuni giorni di vita nel silenzio, riposo, quiete, sono giorni di luce e di forza, rinnovamento interiore, totale. I perseguitati risultano essere amici di Dio. Per mezzo dell'acqua e dello Spirito Santo, Saulo si converte in Paolo. E con la stessa energia di prima, attraverso altri sentieri, l'apostolo delle genti va a predicare con lo stile di un nobile cavaliere la verità che i suoi occhi contemplarono. Stupore fra i cristiani. Ancora più grande fra i suoi amici. Da questo momento Paolo sarà un uomo che non pone condizioni nel servire Cristo. Conoscerà la fame, i naufragi, il carcere, le catene. Predicherà in difesa di coloro che sono a servizio dell'altare, senza essere di peso a nessuno, e conoscerà il lavoro e la fatica per potersi sostentare. Ha visto in Cristo la verità, la via e la vita, e non si riposerà nel diffondere la sua dottrina finché non vi sarà strappato dalla morte. Né le verghe, né la calunnia, né i ferri, né il disonore lo separeranno dal suo Dio. Paolo fu un uomo forte, e per questo seppe arrendersi a Dio. Successivamente, e sempre per la stessa ragione, poté rimanere sempre fedele ai principi della fermezza, della verità e dell'onore. Porto qui il suo esempio perché oggi non è tanto facile trovare questa lealtà fra gli uomini. La vita di Paolo di Tarso emoziona. È un uomo, un santo, che ha adempiuto con precisione tutti i doveri che la società richiede. E come buon cittadino sa anche esigere i suoi diritti. Umiltà nel non esigerli, sciocchezze, non li pretendono le persone che non sanno fare il proprio lavoro. Paolo non si arresta dinanzi a queste false umiltà, né può sottrarsi alla fustigazione. Non si lascia tormentare di buon grado. E come lo ebbero legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che gli stava di fronte: «Vi è consentito di flagellare un cittadino romano, non ancora giudicato?» Udito ciò, il centurione corse a riferire al tribuno: «Che cosa stai per fare? Quell'uomo è cittadino romano!» Allora il tribuno si recò da Paolo e disse: «Dimmi, sei romano?» Rispose: «Sì». Replicò il tribuno: «Io ho tenuto a caro prezzo questa cittadinanza». Lo dice con un po' di timore. Ma Paolo ribatte con eleganza, con decisione, con la nobiltà dell'uomo che sta sempre nella verità: «Ebbene, io l'ho per nascita». Lascia che ti riferisca a questi e altri fatti dell'Apostolo, perché tu possa intendere come deve comportarsi un cristiano nei momenti difficili. Accusati con falsa testimonianza. Accusati con falsa testimonianza, Paolo e Sila sono stati fustigati con le verghe, a corpo nudo, davanti al popolo, per comando dei magistrati, senza alcun giudizio. I corpi sono rimasti coperti di lividure. Adesso sono rinchiusi in carcere, sottoposti a una stretta sorveglianza, i piedi sono incatenati. Paolo e il suo compagno sono lieti di soffrire per Cristo. Passa il tempo. I magistrati sono convinti della loro innocenza. Entra nella cella il carceriere per rilasciarli in nome della giustizia. Potete andarvene in pace. No. Un uomo come Paolo tutto d'un pezzo non può tollerare una simile infamia. Ci hanno percosso in pubblico e senza processo. Ebbene, siamo cittadini romani. E ci hanno gettati in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto. No, davvero. Vengano di persona a condurci fuori. Tale è l'uomo che dirà di sé: «Cerco di avere in ogni momento una coscienza irreprensibile davanti a Dio e agli uomini». ammira la personalità, la fortezza di Paolo, la fermezza dei suoi convincimenti. Per essere cristiani non abbiamo alcun motivo di desistere dall'essere uomini. Per essere anime di vita interiore non vi è alcun motivo di dimenticare la virilità e la fortezza. Ora ci domandiamo perché abbiamo lasciato illanguidire in molte anime la loro meravigliosa intimità con Dio. Perché abbiamo inzuccherato la nostra vita interiore? Pensiamo sia avvenuto perché molti cristiani si sono rassegnati a rinunciare, in quanto cristiani, alla loro condizione di uomini, ed accettare nei loro rapporti con Dio, nella loro vita interiore, forme e sentimenti che non convengono alla loro virilità. Ti concedo che le donne abbiano più inclinazione degli uomini alla vita di pietà, più facilità per le pratiche religiose affettive, ma ciò non è una buona ragione perché gli uomini, dotati di una loro specifica psicologia, debbano lasciarsi influenzare dalla psicologia femminile nel rapporto con Dio. La vita interiore di un uomo deve tener conto dell'intelletto e della volontà, mentre è vero che oggi si pecca molte volte di sentimentalismo. Ciò che non si riesce a comprendere è perché mai, quando parla di vita interiore, l'uomo debba dare alla voce un timbro infantile piuttosto che virile. No, questa non è mansuetudine, si tratta soltanto di futilità, di sciocchezze. Forse, ma sono sciocchezze che ripugnano un uomo forte. Furono uomini i primi martiri della grande trasformazione che ebbe la sua origine in Cristo. E se non meditiamo su questo punto, vuol dire che abbiamo smesso di essere cristiani per diventare uomini arrendevoli, che non sanno né possono lottare controcorrente. Virili furono i nostri cavalieri del Medioevo. Non occorre parlare di virtù umane nell'età di mezzo, Bernardo, Domenichino, Francesco. Forti furono i nostri santi del Medioevo, e lo stesso i confessori, i padri, i martiri della primitiva cristianità, altrettanto i santi dell'era moderna, e i contemporanei molto vicini a noi. Ma oggi bisogna parlare di virilità, di fortezza ai cristiani, poiché pur essendovi uomini, l'ambiente è pieno di blandizie. Molti cattolici si sono rattrappiti per essersi ritirati dal mondano rumore, per aver perso contatto con gli uomini buoni e cattivi, soddisfatti di vivere una vita individualista e comoda. Siamo arrivati a confondere la verità con la mancanza di carattere. Oggi dobbiamo tollerare che gli imbecilli vengano chiamati buoni. Abbiamo troppi santi uomini e ci mancano uomini santi. La nostra scarsa fortezza, la nostra codardia, la nostra sterilità nell'apostolato hanno fatto sì che oggi dobbiamo sopportare che sia chiamata povertà di spirito la stupidità. Ne sconosciamo la santa intransigenza e la personalità di una vita cristiana. La nostra debolezza è arrivata nella forma e nella sostanza a tal punto che la nostra vita interiore sta tramutandosi in una cialda infarcita di panna, tutta molle, zuccherosa, ripugnante. Di coraggio hanno bisogno gli uomini di Dio. Immaginiamo così gli uomini forti e virili, senza paura del dolore. Uomini che sanno soffrire tacendo e non dicono nulla agli altri per non essere compatiti, senza paura del sacrificio e della lotta, che non arretrano dinanzi alle difficoltà, senza paura della paura, senza timidezza né immaginare i complessi, e sofferenti delle frivolezze, che non si scandalizzano di nessuna cosa che vedono o ascoltano. Erano pagine tratte da Jesus Urtuaga Loedi. Il testo è intitolato Il valore divino dell'umano, edizioni Ares. Concludiamo questo intermezzo con Lucien R. Fanon, per una fede sofferta. Signore, questo cammino nella notte è una cosa che sfinisce. Camminare senza vedere può andare per un momento, ma quando non ha fine, volete andarvene anche voi? Io li capisco, Signore, quelli a cui tu dicevi ciò, quelli che trovavano troppo dure le parole del tuo messaggio. Alcuni hanno preferito andarsene, talvolta ho voglia di fare altrettanto. Vorrei che tutto fosse chiaro, spiegato, che non ci fosse questo margine di oscurità che mi guasta il piacere di andare verso la luce. In fondo, quello che vorrei è lasciare la condizione umana. Perché infine, a guardar bene ogni cosa, non è solo del tuo messaggio che mi sfugge il senso. Che so io delle cose che si dicono umane? Che so dalle leggi segrete del mondo, del perché della vita? Che so dalle folle che mi circondano, del cuore dei miei stessi amici? Che so io di me stesso, del mio viso, dei motivi segreti di tante decisioni che credo di prendere per una buona causa? E sto per indignarmi, perché tu non mi hai dato fin da ora degli occhi capaci di vedere faccia a faccia. Per il fatto che non ti vedo, Signore, devo forse renderne responsabile l'eccessivo splendore della tua luce? Se ti conoscessi come conosco le cose, allora saresti tu forse il mio Dio? Qui termina il nostro intermezzo. Ugo vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo incontro.